driving in a game, searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up.
Siamo tornati in diretta, siete all'ascolto di Matti da Slegare, Carlo Chicco in voce, mi verrebbe da dire seconda puntata, ma di fatto dopo la puntata zero questa è la prima ufficiale di questo programma. Ovviamente saluto subito il garante Piero Rossi. Ciao Piero, come stai?
Bene, grazie, ben trovati.
L'ospite di questa puntata, il dottor Antonello Bellomo, come sta?
Bene, bene, tutto bene.
Allora, prima di entrare nel vivo di questa prima puntata con Matti da Slegare, uno spazio nuovo, inedito, qui su RKPOR, dedicato al tema della pazzia, legata a quelle persone private della propria libertà personale. Questo a vario titolo, perché sviluppando percorsi sempre nuovi, siamo partiti con tante idee, abbiamo iniziato ad introdurre l'argomento con il dottor Suma, responsabile di SM di Brindisi, che ringraziamo ancora, e le idee ci vengono così in itinere e le sviluppiamo di volta in volta, come ha detto il garante Rossi. Sappiamo da dove siamo partiti, ma non sappiamo dove andiamo a parare. Questo sto rubando le parole del garante, perché i racconti, le storie, le testimonianze stesse, insomma, quelle che ascolteremo in questa ora settimanale, sono proprio loro, ecco, che naturalmente ci porteranno per mano in luoghi probabilmente inaspettati. Che ne dici, Piero?
Sì, speriamo. Intanto volevo recuperare il filo rispetto all'intro, cioè in realtà sì, questa è la puntata numero uno, ma invito caldamente tutti i radioascoltatori a seguire la puntata zero, che è stata densa di contenuti e, come diceva Carlo, anche col grande vantaggio di propiziare tutti gli argomenti svolti a seguire, perché abbiamo preso l'argomento dall'istituto manicomiale, dal superamento dell'istituto manicomiale to cure. E oggi abbiamo la grande possibilità di discutere di un argomento che comunque rimane centrale, sullo sfondo, ma si staglia sempre davanti agli occhi, che è la questione del Covid, e abbiamo la possibilità di argomentare col dottor Antonello Bellomo, dirigente del DSM a Foggia. Prima di avvicinarci al tema, io credo che, appunto, come dicevamo prima, sia il caso di prendere il toro per le corna. Tanto qualunque argomento si prende oggi finisce sempre per essere contaminato dalla questione Covid, allora affrontiamola direttamente. Saprete tutti, avete seguito, che c'è stato comunque un momento di disagio che qualche volta è sfociato in vere e proprie azioni di rivolta presso gli istituti di pena, per anche un difetto di informazione, per l'ansia che si è creata. Ora, il parallelismo è facile e ci aiuterà il dottor Bellomo. Se è vero, come è vero, che abbiamo tutti vissuto una condizione di disagio e di ansia in condizioni di libertà, possiamo immaginare che cosa sia balenato per la testa di chi stava in cella in quei mesi, e che ha temuto due cose. La prima, di non avere spiegazioni sufficienti per la desertificazione delle relazioni personali con i familiari. La seconda, l'abbiamo sentito in tanti interventi diversi, per chi è andato negli istituti di pena a cercare di contribuire a tenere sotto controllo la situazione, tutti quanti a dire: ma qua ci fate fare la fine dei topi, chiudete, e chi si è visto si è visto. Ora, se tanto mi dà tanto, è chiaro che dobbiamo muoverci sul crinale della umana comprensione nei confronti di questi, la cui ansia è effettivamente, diciamo, esponenzialmente molto molto più alta, e lo facciamo perché il virus nella mente, che è l'ultima produzione letteraria di Antonello Bellomo, è una dissertazione, una ricostruzione storica, ovviamente orientata a analisi di natura scientifica, di tutto quello che è successo all'umanità, tutto quello che è occorso all'umanità in situazioni di epidemie, pandemie, come le vogliamo chiamare, che evidentemente hanno generato una sofferenza enorme. Ora, l'intro è evidentemente molto sciatto, molto, diciamo, basilare, però man mano che parliamo col dottor Bellomo, interrompendolo opportunamente qua e là, cerchiamo di approfondire. Innanzitutto, come ti è venuto in mente, a parte la ruffianata letteraria, diciamo?
Il libro, dici?
Sì, nel senso che il tema era chiaramente...
Quando mi fanno questa domanda rispondo sempre: le tristi serate dei lockdown, ecco, di marzo 2020. È nato da una curiosità. Volevo andare a verificare che cosa è successo nella storia, se ci fossero dei marker comuni nei comportamenti delle popolazioni. Questo volevo andare a vedere. E nelle più grandi pandemie della storia, nelle più grandi epidemie della storia, posto che ho capito che le più grandi epidemie rimangono tre fondamentalmente a livello di contagi e decessi, cioè peste nera 1347, febbre spagnola 1918 e noi attualmente. Allora, quello che volevo andare a verificare era se ci fossero dei comportamenti ripetuti, comportamenti, credenze, idee, reazioni da parte delle popolazioni che si siano ripetuti. E quello che ho fatto nel libro è proprio questo: ho preso in esame le più grandi epidemie e poi nell'ultimo capitolo, che è quello che ha senso più di tutti, certo, per cui se qualcuno vuole si va a vedere direttamente quello, sono andato a verificare, a mettere insieme i marker ripetuti. Li ho chiamati, in un capitolo si chiama le equazioni a ripetere collettive, e ho identificato 7-8 paragrafi di situazioni che si ripetono sempre, epidemia per epidemia. Faccio un esempio: le credenze, che prima erano più religiose, oggi sono in altre, l'informazione, le fake news sono sempre esistite, ci sono teorie pseudoscientifiche per spiegare l'insorgenza della peste nera che fanno realmente ridere. Ci sono modificazioni del comportamento a tipo isolamento, le mascherine, avete visto su tutte le figure, cioè, no, l'ho ripresa la famosa figura del medico della peste del 1600,
sì, quella con
la famoso becco che si chiama quella si chiamava pomo mambre, perché dentro c'era l'ambra, dentro il becco sostanzialmente. E appunto nelle varie epidemie della storia, eccola qua, questo è il pomo mambre.
Ora, quindi, adesso non per mettere, diciamo, sale sulle ferite che ci hanno afflitto in questi infatti, mesi, ma per esempio, c'era qualche cosa che aveva a che fare anche col negazionismo?
Sì, sì, assolutamente sì. Io sono stato già sentito in altra sede sui Novax e sul negazionismo, perché ho deciso, sia in questo libro sia in queste cose a cui mi sto dedicando, di uscire, di non fare il medico e di non fare lo psichiatra soprattutto, e di provare a parlare della comune mortale. E abbiamo fatto un piccolo articolo sul negazionismo, io e un collega che si chiama Felice Di Santi, che apparirà o è apparso su Pianeta Cultura, una piccola rivista di nicchia che esce a Poggio Imperiale. E sì, ce ne siamo occupati. Recentemente sono stato invitato a parlarne dal SISM, dal Segretariato Italiano Studenti di Medicina, perché abbiamo cercato di individuare quali fossero un po' delle caratteristiche psicodinamiche, storiche, psicologiche, antropologiche del negazionismo, e abbiamo spesso riportato ad un'altra equazione a ripetere collettiva, quella di spiegarci molto spesso l'inizio dell'epidemia, specialmente in tempi non sospetti, in cui non si aveva un agente eziologico. Fate conto che si comincia a parlare di un agente eziologico all'inizio del 1900 con la teoria dei germi di Koch e Pasteur. Prima erano Ippocrate, le teorie ippocratiche, soprattutto teorie mistico-religiose a far da padrone, no? Un'espiazione di peccati commessi e quant'altro. Bene, un'altra teoria che ritorna in ogni epidemia è la teoria dei complotti. Ecco, cioè, c'è sempre il complottismo. Durante la peste di Atene del 430 avanti Cristo, ma anche nella peste nera nel 1347, si condannano gli ebrei perché avvelenano i pozzi, e più tardi ce la si prende con le prostitute durante le epidemie di sifilide, vengono isolate sull'isola di Rialto a Venezia durante l'epidemia. Quindi teoria di complotti ce ne sono sempre state in ogni epidemia, e voi ricorderete anche all'inizio di questa epidemia.
Sì, consenti, io vorrei verificare con te se, perché ci siano, diciamo, degli elementi comuni, anche un altro aspetto che, diciamo, soltanto in parte ha a che fare col complottismo, e che invece è ascrivibile più al senso che ciascun cittadino dà al proprio livello di consapevolezza, fino a portarlo alle estreme conseguenze in atteggiamenti veramente critici, quasi quasi default, no? Quasi dovuti. E cioè, ci sono, posto che naturalmente non si è mai parlato di vaccini, ma di cure sì, c'è anche stato qualche cosa che è assomigliato nel passato a quello che accade oggi rispetto a questa pretesa scelta di dover adattare alle proprie esigenze un tipo di vaccino o un tipo di cura?
Beh, in altre epoche c'è stato pure, per esempio c'è stato durante la Spagnola. Durante la Spagnola ancora di più si è parlato di complottismo, perché vi ricordo che la Spagnola nasce nel 1918, alla fine della Prima Guerra Mondiale, e viene occultata dalla censura bellica, la Spagnola. Si chiama Spagnola per questo motivo, perché i primi a parlarne sono gli spagnoli e la stampa spagnola, che non era coinvolta nel conflitto, e quindi sono i primi finalmente a parlare di questa epidemia, che ha fatto più morti di tutti, perché si dice che i decessi in corso di Spagnola siano stati compresi tra i 50 e i 100 milioni di morti,
quindi di quelli che effettivamente sul fronte ha causato la...
esattamente, naturalmente
ricordiamo a tutti, è una cosa che riguardava gli eserciti, no? Esatto. La popolazione civile,
e naturalmente la censura bellica, che in quel momento aveva tutto l'interesse di mantenere poi gli investimenti soprattutto sull'industria bellica, naturalmente aveva tutto l'interesse a non far trapelare notizie su questa epidemia, che aveva grosso modo le stesse modalità di contagio del Covid-19, quindi per via aerea sostanzialmente. Quindi capite bene che il problema era serio, serissimo. Morirono soprattutto giovani, e a quell'epoca le forme di teorie dei complotti andarono proprio in quella direzione, tanto è che si cominciò a pensare al complotto da parte dello Stato stesso, del proprio Stato, e quindi anche a rifiutare le terapie, a rifiutare e anche attivamente le terapie. C'era gente che non si fidava delle terapie che venivano proposte.
Ora, questa è evidentemente una domanda interessata, perché come tu sai noi facciamo lo sforzo di declinare poi le categorie generali sul contesto particolare della privazione di vita. Immagino che sia un dato ormai consolidato, risaputo, il fatto che la vaccinazione in carcere fa fatica a procedere in tutte e due le direttrici, prendendo in esame, diciamo, il contesto complessivo come comunità penitenziaria. Noi abbiamo da un lato i detenuti che non si fidano dell'AstraZeneca e dall'altro alcuni agenti di polizia penitenziaria, devo dire in Puglia in un andamento abbastanza macchia di leopardo, non è dappertutto così, ma insomma alcuni degli appartenenti al personale almeno in un primo giro si sono rifiutati, tra l'altro facendo cogliere anche un aspetto piuttosto problematico, cioè nella stessa misura in cui ai sanitari non dovrebbe essere consentito di poter scegliere per le ragioni di essere in contatto con l'utenza, la stessa cosa dovrebbe accadere negli istituti di pena, ma insomma è un'iperbole, diciamo, ancora non presa in considerazione, probabilmente anche per via del fatto che il fenomeno si sta contenendo. Ma se tu dovessi fare un'analisi sia proiettiva rispetto a quello che hai studiato, ma anche come addetta ai lavori, insomma, ci dici che non ti vuoi rivelare come psichiatra, però insomma in questo caso anche attingendo alle tue competenze.
Ora ti parlo come psichiatra. Io come psichiatra sono stato in carcere a Foggia settimana scorsa e c'erano 58 positivi. Praticamente hanno dovuto addirittura creare una zona
del cluster a Foggia,
sapete, no? Quindi assolutamente ora ti parlo da psichiatra, era nello scrivere il testo che volevo evitarlo. Purtroppo da psichiatra sono andato una settimana fa in carcere a Foggia e ho visto che la situazione è piuttosto seria. E fra l'altro anche molte guardie si sono contagiate. Ora, detto questo, rispetto a quello che tu chiedevi, naturalmente c'è ancora una volta il discorso del negazionismo, ancora una volta della protesta, che diventa certe volte, no? Protesta, credo che anche a questo tu alludessi nella tua domanda. Della protesta che diventa una forma di protesta sociale e qui si apre il grande problema, che è ritornato perfettamente attuale, della libertà di cura, se tu ci pensi, cioè dell'articolo 32 della Costituzione. Cioè, in altre parole, qui si è riaperto in maniera abbastanza acuta in maniera abbastanza vivace il dibattito sulla libertà di cure e la protezione della salute pubblica, no? In questa posizione tra Scilla e Caridi in cui ci siamo trovati quest'ultimo.
Ricordiamo a tutti che l'articolo della Costituzione stabilisce che il diritto alla salute è un diritto individuale, ma che però cede il passo di fronte alla più generale, diciamo, prevenzione della salute pubblica. E quindi?
E questo naturalmente è una tematica che non è risolta, naturalmente, che purtroppo in qualche maniera riapre l'amara ferita dei manicomi, sostanzialmente, cioè della salute mentale, perché vi ricordo che una delle poche deroghe all'articolo 32 della Costituzione è il famoso trattamento sanitario obbligatorio. Cioè, in qualche maniera, una delle poche modalità, purtroppo nostro malgrado, perché non è che ci piaccia molto a noi psichiatri tutto ciò, perché non è doloroso per tutti dover attivare un trattamento sanitario obbligatorio, anche per chi lo mette in atto, intendiamoci. Ricordiamo, dicevo, che l'unica deroga all'articolo 32 sono i famosi trattamenti sanitari obbligatori, che peraltro in epoca molto lontana non erano stati previsti soltanto per la salute mentale, cioè per chi incappava in quelle tre caratteristiche indicate dalla famosa legge Basaglia e poi successivamente dall'833 del 78. Vi ricordo che la legge Basaglia, la famosa legge 180, prevedeva per alcune situazioni particolari tre condizioni che potevano condurre appunto al trattamento sanitario obbligatorio. Ebbene, quella legge fu poi integrata, quella legge del maggio del 1978, un maggio che ricorderanno tutti nella storia perché è il maggio in cui fu trovato il cadavere di Aldo Moro, quindi un anno molto molto particolare. Quel 1978 è pure l'anno in cui la legge 180 viene integrata nella legge di riforma sanitaria a dicembre dello stesso anno, 833. E quindi questa deroga, questo superamento dell'articolo 32 della Costituzione prevede che in alcuni casi si possa superare la libertà individuale. E vi ricordo che precedentemente si poteva superare anche per motivazioni di salute pubblica, tipo malattie infettive, vaccinazioni antitubercolari, per esempio, e quant'altro. Quindi io quest'anno ho visto capitare delle situazioni in cui qualcuno ha chiesto a noi psichiatri, in quanto portatori nella propria testa di questa deroga, sostanzialmente, di come si doveva fare ad ancorare delle persone, per esempio persone di colore che erano costrette in ospedale perché positive al Covid e che non avevano nessuna intenzione di fermarsi là, ovviamente, di come trattenerle. Quindi capite bene che è stata una cosa durissima anche ideologicamente, perché magari, insomma, tu comprendevi anche la posizione di quelli lì.
Ma poi spiegheremo anche cosa è il TSO un po' meglio.
Io sono morto quest'anno. Tutti volevano morire quest'anno. Chi ha vissuto fino ad oggi ha visto tutto quello che si poteva vedere. Ha visto i cani nello spazio, gli uomini sulla Luna e un robot a rotelle su Marte. Ha visto esplodere New York, Londra, Madrid e non più soltanto Kabul e Baghdad. Ha visto l'ovetto Kinder che trasforma tutti i giorni dell'anno in una Pasqua infinita. Ha visto il latte in polvere, il vino in tetrapack e le fragole con l'aceto. Tutti volevano morire quest'anno perché dal prossimo non si vedrà più niente di nuovo. Il mondo si ripeterà come la replica di una trasmissione andata già in onda. Il futuro sarà un riassunto delle puntate precedenti. Da domani anche lo sterminio sarà uno spettacolo noioso. Da La Pecora Nera di Ascanio Celestini.
Di parallelismi, no? Si parla di parallelismo storico prima, quello che lei ha introdotto nel libro. Ecco, proprio invece portandolo a quello che stiamo vivendo noi in questo periodo, un periodo inedito per molti, inaspettato. Ecco, c'è stato imposto in qualche modo il distanziamento sociale, che poi si è trasformato in isolamento, no? Questo ha cambiato le nostre abitudini. Questa è ovviamente una mia opinione, mi sta venendo un po' così spontanea da chiederle. Insomma, il nostro modo di pensare è cambiato, di relazionarci con l'esterno, vivendo la maggior parte del nostro tempo in una sorta di vita virtuale, no? Che sicuramente ci ha portato a degli scompensi, delle incertezze. Ecco, lei parla di paura. Ecco, quali sono state le ripercussioni, ecco, appunto, utilizzando un termine rubato al libro, psicosociali, quelle che abbiamo vissuto noi?
Quella che lei citava è già una reazione psicosociale classica di ogni epidemia, l'isolamento. L'isolamento è la nostra salvezza, perché diciamocelo francamente, durante il lockdown 2020 intendo, è stato quello poi a salvarci, ed è presente in tutte le epidemie l'isolamento, perché si verifica come il contagio sia dovuto al contatto, sostanzialmente. E isolamento, è vero quello che diceva lei, spesso è diventato distanza sociale, che dovrebbe essere un'arma preventiva, ma molto spesso ha portato poi a discriminazione, segregazione, stigma, pregiudizio, perdita di diritti e quant'altro. Ricordiamo che a causa delle epidemie che vengono istituiti lazzaretti, prima per i malati di lebbra, poi vengono occupati appunto dagli appestati. I primi lazzaretti vengono ricostruiti appunto durante la peste nera, no? Su un'isola a Venezia è ancora visibile, il lazzaretto a Milano è anche quello, è potenzialmente visitabile, è molto bello peraltro. E oltre ai lazzaretti vi ricordo i sanatori per i tubercolotici, e dopo i sanatori gli ospedali degli incurabili per i sifilitici. Oggi alcuni di questi ospedali si possono visitare. Cioè, in altre parole, l'isolamento diventa una forma di segregazione e di discriminazione, sostanzialmente. Naturalmente noi anche in questo siamo figli di quella segregazione, noi psichiatri, perché poi da quella tendenza all'isolamento per contagio da parte di un germe siamo arrivati poi a sviluppare l'idea del manicomio, sostanzialmente come forma purtroppo di isolamento per altri contagi, contagi di altro tipo, fra virgolette. Quindi questo sicuramente è uno dei grandi comportamenti che si ripetono e che è presente anche a quest'ultimo giro, se mi consentite questa parola. Naturalmente si stava rischiando anche questo, perché avete sentito persone che litigavano, non stavano distanti, si è tentato all'inizio, no, di fare ospedale Covid e ospedale non Covid, no? Quindi qualche cosa di quel genere si è avuto, diciamo, qualche spiffero di isolamento di quel tipo si è avuto anche qui.
Tutto questo, dottore, nel frattempo, mentre in carcere succedeva che la Vulgata diceva che questi potevano sentirsi quasi dei privilegiati per una condizione di isolamento strutturale. E invece la cosa non corrispondeva al vero, perché queste persone avevano da un lato una condizione di nessun privilegio, perché naturalmente tutto l'intorno di persone che lavoravano, a cominciare dalla polizia penitenziaria, erano contaminabili dall'esterno, e dall'altro, laddove si fosse creato un cluster, c'era il fortissimo rischio, per l'assenza totale di spazi adeguati all'isolamento, dalla distanza più che altro, che il cluster potesse diventare dilagante. E quindi ci si è mossi tutti nell'ottica della prevenzione, innanzitutto ex post dopo la prima fase, ma poi di preparazione alla seconda ondata, che inesorabilmente è arrivata e che fortunatamente, dobbiamo dire, non ha causato disastri particolarmente dissimili da quelli che succedono all'esterno, cioè c'è una proporzione, quindi, però con la grande paura, la grande ansia di dover fare i conti con uno spazio che obiettivamente non c'è. Da questo punto di vista, la riflessione arriva anche a toccare la questione della percezione sociale, o meglio della connotatività di alcuni tipi di malattie, per quanto epidemiche, rispetto ad altre. E credo di aver capito che nel testo si analizza anche la caratteristica di un altro fenomeno che interessa purtroppo anche la popolazione detenuta, cioè quello dell'epidemia da AIDS, che invece è estremamente connotante, ha a che fare invece con una condotta che, diciamo, costituisce anche uno stigma sociale.
Perfetto.
Ma come funziona?
Allora, quello è un altro campo in cui io ne parlo proprio nei punti finali del libro, in cui è particolarmente connotato di teorie anche mistico-religiose, se vogliamo, che mistico-religiose dovete poi portarle in uno stato laico più recente e si arriva all'AIDS, all'etica, alla morale, certo, e quant'altro. Bene, nel testo ricordo come si attribuì una connotazione particolarmente etica e morale praticamente a certe condotte, che erano le condotte sessuali fra virgolette aberranti, e ricordo anche tutto quello che successe nei rapporti con la Chiesa. Soprattutto vi furono molte polemiche, numerosi dibattiti, quando apparve sulla stampa una dichiarazione di Benedetto XVI nel 2009. Vi ricordate su quali fossero le posizioni della Chiesa circa la lotta dell'AIDS in Africa? Il Papa stesso poi precisò le proprie posizioni in un suo testo dal titolo Luce del Mondo nel 2012. Altra posizione peraltro in quell'epoca assunsero le chiese evangeliche in Italia quando nel 2007 versarono i finanziamenti ottenuti con il contributo 8 per 1000 ai pazienti affetti da AIDS nell'ambito del progetto chiamato Un Pozzo per l'Acqua, un profilattico contro l'AIDS, un sorriso alla vita. Quindi vedete che ancor di più certe epidemie legate a certe condotte moralmente condannabili hanno determinato meccanismi di isolamento e di segregazione sostanzialmente, e anche di posizione ideologica piuttosto,
anche se dobbiamo comunque ammettere ad onor del vero che al netto delle esigenze, diciamo, pastorali, sia Benedetto XVI che la Chiesa in generale non è che abbia, diciamo, dichiaratamente stabilito che ci sono degli imbecilli in qualunque confessione, certo, religiosa, che ogni tanto gli scappa, diciamo, la brocca, a proposito, visto che siamo in tema, e diciamo si mette a fare il penitenziagene di echiana memoria.
Poi, ritornando alla paura di cui si parlava precedentemente, la paura io l'ho lasciata per ultima, mm-hmm, ho preferito lasciarla per ultima. Avete visto quanti testi stanno uscendo sulla paura, sta diventando un po' il tema di cui si parla di più in questo periodo. C'è stato un bel testo della Frugoni, Paure medievali, stanno rieditando un testo che si chiama Le paure in Occidente di un autore francese. Si sta parlando molto della paura come grande motore di tutti questi comportamenti che si mettono in atto durante situazioni di questo genere. Probabilmente il grande motore di queste coazioni a ripetere collettive è sempre la paura. E naturalmente si discute se la paura sia una paura di un oggetto, come fu descritta da Freud con il termine, no? Con concetto di fobia sostanzialmente, o non sia una paura molto molto più pervasiva, quella che scatta durante un'epidemia, cioè non è la semplice paura di un oggetto ben noto, o in questo caso avevamo chiaro sin dall'inizio qual era l'agente causale di un'epidemia, dell'epidemia, in altri secoli no. Quindi naturalmente scattavano altro tipo di teorie, appunto ci si affidava ai santi, c'è cioè San Rocco, la Madonna del Colera e quant'altro, no? San Sebastiano, Santa Rita da Cascia, fu lei, anche lei investita, Santa Rosalia a Palermo, sono tutti santi che sono stati volta per volta invocati come santi che proteggevano appunto da queste malattie, perché non c'era una ben chiara eziologia. In questo caso abbiamo ben chiaro sin dall'inizio qual è l'agente eziologico, ma non abbiamo chiare tante altre cose. Non abbiamo chiare all'inizio come si contrae il contagio, come ci si infetta, la protezione che possono dare o non dare le mascherine, se ci si tocca, i comportamenti che cambiano, dicevi prima.
Sì, no, perché ho detto questo parallelismo che è uguale, dal passato si ripresenta oggi, le paure, le scompense, le credenze. Qualche giorno fa, insomma, scherzavamo sul fatto che, per esempio, incrociando la mia vicina di casa, da macchina a macchina, quindi eravamo abbastanza distanziati, la mia vicina di casa ha goffamente, per salutarmi, incrociando la macchina, ha dovuto mettersi la mascherina. Chissà cosa aveva nella testa, ho pensato. Sono comportamenti, ecco, pazzi, da pazzi, secondo me.
La paura,
esatto.
Allora, quello
che fa ridere, però, insomma,
quello che io sostengo nel testo è che se scientificamente in alcune parti del mondo è stata definita come coronafobia, no? In realtà è una paura molto più pervasiva, che non attiene soltanto al mondo della paura intesa come paura di un oggetto, di una cosa ben precisa, ma si collega a una forma di angoscia più pervasiva che Freud aveva descritto molto bene come paura d'annientamento, e che fu poi descritta molto bene da altri autori come Adler o come Otto Rank o altri autori della psicologia sociale.
Antonello, scusami, adesso giochiamo un po'. Questo è il testo, è quello che hai scritto, è una ricerca ovviamente storica, di costume. Ora, se ti dovesse mai capitare di concepire un sequel, si fa per dire, rispetto alla ripresa, come pensi che si possano correggere la rotta, il tiro di alcuni atteggiamenti, appunto con riferimento alla paura, come reagire? Te lo dico anche in rapporto a quello che normalmente in una ipotetica seconda fase dovrebbe riguardare la normalizzazione di una serie di contesti, compreso quello degli istituti di pena, dove evidentemente una volta contenuto il contagio bisognerà riprendere a dare significatività alle relazioni con l'esterno, che per le caratteristiche dell'erogazione della pena che abbiamo in Italia non può prescindere da un'osmosi con l'esterno. Come ci si deve atteggiare e secondo te da quale punto ripartire? Ma ti chiedo ovviamente un parere non soltanto da detto ai lavori, ma da chi diciamo ha dimestichezza con certi tipi di contesti.
Beh, intanto io se oggi riscrivessi il testo probabilmente farei una serie di correttivi, perché è stato scritto nella prima fase dell'epidemia e poi ne abbiamo viste altre di fasi. Però tutto sommato mi ci ritrovo ancora con quasi tutte le conclusioni che ho tratto. Un sequel vero e proprio, a un certo punto volevo scrivere un sequel a cui volevo dare titolo Dagli all'untore, sul concetto appunto del complotto in particolare. In realtà quando vado a presentare questo testo, mi hanno invitato nelle scuole, mi hanno invitato un po' dappertutto, e ho avuto un sacco di belle domande dai ragazzi. L'ho adottato come testo di storia della medicina, fra i testi di storia della medicina in università, è stato presentato a livello universitario, ho avuto un sacco di domande dai ragazzi interessantissime, sarebbe molto bello sentire la loro posizione, la loro idea dai giovani. Beh, non c'è una formula vera e propria, non c'è. Sicuramente io credo, dicevo a molti ragazzi, che secondo me alcuni comportamenti secondo me verranno reiterati almeno in alcuni gruppi di popolazione in funzione del tempo di durata dell'epidemia stessa. Quanto più dura l'esposizione ai contagi e all'epidemia, tanto più certi comportamenti verranno reiterati e sarà difficile superarli così di punto in bianco. Vi ricordo che però accanto a un meccanismo di isolamento, di distanza sociale e quant'altro, ci sono stati gruppi e gruppi di persone che se ne fregano totalmente del contagio, li abbiamo visti sui navigli, li abbiamo visti eccetera eccetera. E questo succedeva anche durante la peste nera, ne parla Boccaccio, come voi sapete, vengono descritti in tutte le epidemie persone che, anziché ne parla Defoe, no, nel suo diario della peste, c'è stata sempre anche una reazione uguale e contraria rispetto alla paura, alla segregazione, all'allontanamento, all'isolamento e quant'altro, anzi come un buttarsi nella vita.
Scusami Antonello, non ti voglio interrompere, non ti sto chiedendo l'oroscopo, vorrei capire da dove ricominciamo.
Ma secondo me dalla prudenza innanzitutto, perché dalla prudenza, dalla resilienza, cioè dalle risorse personali, perché poi si è visto che chi ha più risorse personali ha reagito meglio, ha reagito più prudentemente ma senza scappare via e allontanarsi. Ritengo che alcuni comportamenti forse continueranno a rimanere e forse dovranno permanere, cioè mi immagino che in un ospedale l'uso di una mascherina in alcuni reparti si debba continuare, certo, ad adottarlo. Certo. Mi immagino che probabilmente l'uso di determinati disinfettanti si continueranno a mettere in atto, cosa che non si faceva.
Però è il viatico per ristabilire, per ripristinare una normalità, percepita, certo, in maniera diversa, ma certo, che comunque torna, certo, ad essere normale.
Assolutamente.
E quindi anche in carcere.
Anche in carcere, ti dirò di più, tu mi hai fatto ricordare, parlando del carcere, che una delle prime fonti di focolai molteplici sono state le famose RSA e RRSA,
certo, certo,
sostanzialmente. Quindi probabilmente vedrai che in alcune strutture sanitarie, sociosanitarie e quant'altro, probabilmente dei comportamenti un po' più virtuosi, fra virgolette, si continueranno, bene, a mantenere.
Antonello Bellomo, oltre ad essere uno scienziato, è un amico, questa è la ragione per cui mi sono permesso, diciamo, di mettermi così a tu per tu, questo vorrei che fosse chiaro, perché altrimenti sembrerebbe che lo sto sfottendo. Però adesso dichiaratamente lo sfotto, e nel senso, riconoscendo in lui, diciamo, una persona coraggiosa, so che mi consentirà di mandare invariato al montaggio la risposta alla seguente domanda: in quanto dirigente del Dipartimento di Salute Mentale al carcere di Foggia, quando ce l'ho mandato uno psichiatra in sostituzione di chi è andato in pensione, perché la situazione è terribile?
Allora, intanto la persona di cui parli non è andata in pensione.
Basta per andare, credo.
No, ha ripreso servizio. Se parli dello specialista ambulatoriale, ha ripreso servizio. In questi giorni non è andato più in pensione.
Che gli avete fatto?
Lo hanno convinto a rimanere, questo è tutto. Non lo abbiamo convinto noi, perché ti ricordo che la specialistica ambulatoriale non è di competenza del Dipartimento di Salute Mentale, ma è di competenza del distretto sociosanitario, quindi non attiene a noi, fra virgolette.
Perfetto.
Stiamo tentando di fare questo, perché non si dica che non facciamo anche le cose pratiche, ma pensiamo solo alle teorie. Stiamo tentando di fare questo. Abbiamo istituito a Foggia, come hanno istituito forse in poche altre sedi, una unità semplice dipartimentale di, sì, psichiatria penitenziaria e autori di reato, che in questi giorni si va a definire. Benissimo. Cioè si sta facendo l'avviso
pubblico.
Questa è una bella notizia, con cui tranquillizzo volta per volta gli operatori del carcere. Naturalmente non credo che sarà una risoluzione a tutte, certo, a tutte le grandi e le enormi situazioni che si vengono a creare. Vi ricordo che, come non ci sono psichiatri per il carcere, non ci sono psichiatri,
sì,
nemmeno per l'esterno.
Il problema è che risale anche alla formazione.
Noi d'estate abbiamo l'Appennino Dauno con un solo medico, e non solo d'estate. Scusate, sì, con l'Appennino Dauno con un solo medico, che quando va in ferie chiude tutto, 19 comuni, e abbiamo il Gargano con un solo medico tutto l'anno, intendiamoci. Quindi quando quel medico viene meno, quindi il problema è un problema, come al solito, di programmazione. E qui ritorna anche quello che ha messo in evidenza il Covid, purtroppo, a proposito degli anestesisti, delle situazioni d'urgenza, riguarda anche gli psichiatri. Una programmazione che non è stata effettuata per tempo, e quindi la frittata è stata questa. Quindi psichiatri non se ne trovano, né per fuori né per dentro, e malgrado,
intendiamoci, io ti sono grato di tutte le informazioni.
No, te lo dico perché qui sono, ti parlo da direttore di una scuola di specializzazione,
sì,
anche.
Poi infatti,
quindi io li fabbrico, gli psichiatri.
Benissimo, mi rendo conto.
Voglio dire, passo, come dicevo un tempo, io passo dal produttore al consumatore, cioè il giorno in cui si specializzano, il pomeriggio, i miei psichiatri vanno a fare la manifestazione di interesse alla ASL per essere integrati nell'azienda.
No, su questo non c'è dubbio, non avevo dubbi, ripeto, non per essere, per fare piaggeria d'accatto, dicevo che sapevo che aveva a che fare prima, e questa è la riprova. No, intendo dire, non vorrei che dalla tua narrativa venisse fuori un retropensiero del tipo: non ce n'è per fuori, figuriamoci se ce n'è per dentro. Noi dobbiamo ragionare ovviamente in termini opposti, nella misura in cui c'è una situazione di sofferenza ulteriore rispetto alla semplice privazione della pena, quindi ansiogena, che crea patologia dal punto di vista psichiatrico, eccetera, bisogna comunque mettere in sicurezza delle persone la cui sofferenza psichiatrica rischia di mettere a repentaglio non soltanto la loro condizione, ma quella, diciamo, dell'equilibrio psicosociale dell'intera comunità penitenziaria.
Il totale è che abbiamo fatto un'unità semplice dedicata.
Perfetto, perfetto, esattamente.
Appunto, proprio per questo.
Benissimo, io direi che a questo punto passo la parola a Carlo Chicco, che ti mette sotto torchio sul piano personale, per le questioni proprio tue di inclinazione personale.
No, più che altro, allora, in verità ci sono molte domande che vorrei fare, ma non so se ci siamo e siamo nei tempi della puntata, però mi interessava quest'ultima parte in cui pensavo, appunto, dato che questo lockdown, no, questa costrizione ci ha modificato in qualche maniera, sono d'accordo quando si dice che non torneremo più come eravamo prima, quindi non sarà più la stessa cosa, come è successo in passato anche oggi. Abbiamo visto tantissime trasformazioni in questi mesi. Io per esempio ho notato anche l'odio che si è sviluppato anche sul web, oppure la rivalsa dell'uno sull'altro, queste situazioni. Però parlando, non è che siamo cambiati, ecco, dalla nostra tra virgolette normalità anche noi siamo diventati un po' folli rispetto a quello che stiamo vivendo. Ma quelli che già vivevano in questa condizione, come hanno affrontato la situazione del Covid?
Noi avete visto una marea di survey che sono comparse in rete per capire quale fosse la posizione, quali fossero i disturbi, quali fossero i pensieri, quali fossero le cose. Una cosa è certa, noi abbiamo laureato una ragazza 2 mesi fa in malattie infettive, si è laureata da remoto perché affetta, perché contagiata, perché Covid positiva, ha fatto una bella tesi sugli effetti a breve e a lungo termine del Covid. E la seconda patologia preminente dopo i disturbi respiratori, ovviamente legati al Covid, era la patologia psichiatrica. Quindi questo ce la deve dire lunga, la depressione in particolare. Quindi sicuramente ha determinato un aumento della richiesta che è spropositata, con un'offerta che era già carente. Questo è quello che sta succedendo sul territorio. La richiesta si è triplicata, e soprattutto la richiesta da parte di chi non aveva nulla a che fare con la malattia mentale, con tentativi di suicidio anche, di persone che hanno perso il posto di lavoro, che stanno in situazioni veramente difficili. Quindi questo è sicuramente da rimarcare, questo aspetto, diciamo, legato alla morbilità psicopatologica, diciamo così. Io non so se, riprendo la tua frase iniziale, io non so se noi non torneremo come prima, io penso che torneremo come prima, e qualcuno più velocemente, qualcuno più tardivamente, in funzione delle nostre risorse personali. Qualcuno lo dicevo prima, se ne è fregato sempre, anche durante il Covid, di stare alle regole, fra virgolette. Vi ricordo che la famosa, sempre la spagnola, fu detta pandemia dimenticata da Crosby, perché dopo pochi anni si è veramente dimenticata, si è parlato di una rimozione collettiva.
Beh, ma questo io me l'aspetto anche in questo caso.
E quindi non è detto che non ci sia una reazione, come diceva Piero ora, che non ci sia una reazione di veramente di cancellazione, fra virgolette, cosiddetta rimozione collettiva. Quindi non sappiamo quello che può succedere. Io penso che un po' di attenzione e di pazienza e di cautela si continuerà ad osservare dalla più gran parte delle persone.
Senti, qual è il tuo film must sull'argomento?
Francis.
Questi colloqui iniziali risultano sempre molto più facili senza la presenza dei familiari.
Allora le dovrei dire grazie.
Oh, non occorrono ringraziamenti.
Oh, per carità, non occorrono.
Vedo che non ha perso affatto il suo senso dell'humor.
Perché avrei dovuto perderlo?
Anche questo è vero. Vogliamo essere seri per qualche momento?
Oh, dottore, ci siamo appena conosciuti.
A me sembra di conoscerla da chissà quanto tempo. Vede, ho seguito tutta la sua carriera. Lei è un caso davvero affascinante. E non vedo l'ora di risolvere il suo problema.
Ma veramente?
Fra le persone come lei, persone creative, costrette a subire gravi stress, un comportamento eccentrico non è affatto poco comune e certamente non è per niente da vergognarsene. Solo che le angosce che...
Dottore, la prego, aspetti solamente un momento. Lei crede veramente di conoscere la mia personalità meglio di me stessa?
Si rimette a sedere, per favore.
Lei può discutere dei miei problemi quanto le pare. Può discuterne con chi più le piace, ma non con me. A me non interessa. Io sono in grado di risolvere i miei problemi senza dovermi rivolgere ad un veterinario.
Capisco.
E non voglio diventare quello che lei vorrebbe che io fossi.
Cioè? Cosa?
Noiosa. mediocre, normale.
Sciences è invece in letteratura narrativa non saggistica.
A parte il suo libro, ovviamente.
No. Beh, in narrativa forse qualche opera di Pirandello.
Certo, mi sembra perfetto.
Mi sembrerebbe utile. C'è un libro che sta girando molto, che sta andando forte, di uno psichiatra che si chiama Paolo Milone, che si chiama L'arte di legare le persone, edito da Einaudi. È in giro in questi giorni, sta avendo anche un discreto successo. A fine carriera Milone parla della psichiatria, di come appunto viva in maniera, diciamo, ambivalente questa difficoltà di dover costringere le persone a curarsi, e racconta dei belli episodi. Secondo me è un libro che va letto per capire un poco come funziona oggi la psichiatria.
Bene, noi le proposte di lettura, i consigli per le letture le classifichiamo pure, quindi le metteremo sul sito, e nel frattempo però, insomma, per i tipi di Web Edizioni segnalo Il virus nella mente di Antonello Bellomo, che sarà una lettura sicuramente interessante per tutti. Va bene, grazie Antonello.
A questo punto appunto ringraziamo il dottor Bellomo. Piero, l'appuntamento è rinviato la prossima settimana?
Eh sì, la prossima settimana dovremmo avere il privilegio di avere un'altra bella testimonianza, e insomma sarà difficile mantenere il tenore, diciamo, di questo standard per tutte le puntate a seguire, però insomma ce la mettiamo tutta, speriamo di riuscire a farvi riflettere in maniera non troppo pesante. Grazie.
Poi siamo collegati direttamente con tantissimi canali social, quindi alla fine, se volete comunicare con noi, lo diciamo per gli ascoltatori, potete scriverci e magari possiamo approfondire insieme gli argomenti che volete.
Certo, sempre però astenersi, certo, diciamo, non buon tempone, astenersi razzisti, perché a quelli non gli rispondiamo nemmeno.
Perfetto, alla prossima. Grazie.